Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Giulia De Luca e bentornati all'ascolto dell'approfondimento di Radio 3 Mondo, che in questo lunedì 23 di agosto raccoglie il testimone da tutta la città ne parla e sarà interamente dedicato all'Afghanistan. Infatti parleremo della situazione umanitaria, perché mentre i talebani si riassestano a una settimana dalla presa di Kabul, l'aeroporto della capitale è ancora una trappola per civili. Ci sono famiglie divise, migliaia di persone bloccate, ma alcuni aerei continuano a partire dall'aeroporto Karzai della capitale cercando una salvezza verso l'Europa o il Canada. E poi ci concentreremo sul cosiddetto motore economico dei talebani, perché se da un lato sono state congelate le riserve del governo afghano, quindi bloccando l'accesso dei talebani a miliardi di dollari, molti analisti coincidono invece sul fatto che il vero denaro proviene dal movimento illegale dei beni ordinari. E cercheremo poi anche di approfondire le posizioni sia di Mosca che degli Stati Uniti. Come sempre però i nostri approfondimenti si muovono anche sulle reti sociali, oggi monitorate da Costanza Spocci, che consiglia due hashtag, Afghanistan e Taliban, e un profilo Twitter, quello dell'Afghan Analyst Network, un think tank per approfondimenti sull'Afghanistan. Vi invitiamo inoltre a scriverci domande, opinioni e commenti via sms o whatsapp al 335 5634 296 oppure su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Bilal Sawari, you have always said you will never leave Afghanistan. What caused you to make this decision?
I think it's beyond our control, and today is the day that a generation of Afghans have buried their dreams and aspirations in our lives. This city to us is our home, despite its contradictions. We called it home, we raised from here, we hope that the Taliban can learn from the lessons of the past and everyone else, and we can prove that we can move away from the tanks and bullets.
Abbiamo sentito la giornalista Lizzie Dossett della BBC, che intervista il suo collega Bilal Sawari, un giornalista afghano tra i più conosciuti, in coda per salire su un aereo ieri che lo ha portato fuori da Kabul. La giornalista della BBC gli chiede: hai sempre detto che non avresti lasciato l'Afghanistan, cosa ti porta oggi a lasciarlo? E il Sawari risponde: credo che la decisione non stia più nelle nostre mani. Una generazione di afghani ha seppellito i suoi sogni e le sue aspirazioni. Questa città, Kabul, è la nostra casa, nonostante le sue contraddizioni. Speriamo che i talebani imparino dalle lezioni del passato e di poter provare che possiamo lasciare i carri armati e le pallottole e intraprendere un percorso. Il mondo, continua, deve provare a preservare la nostra generazione. Non è tempo di parole infiammatorie. E questo anche, questo estratto, questo audio lo abbiamo preso dal Twitter proprio di Liz Dossett, ed è anche un aspetto che sta cambiando rapidamente nel paese, cioè il non avere più occhi che ci possano raccontare cosa succede, o comunque sempre meno. Per avere un'idea, o meglio una serie di immagini di cosa stia accadendo, abbiamo chiamato Francesco Ricci, è un fisioterapista di emergency dal 2014, per cui ha lavorato in Afghanistan, a Lashkargah e a Kabul. È uscito dal paese appena una settimana fa. Buongiorno Francesco Ricci e grazie per essere con noi qui a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato.
Ed è con noi anche Nico Piro, giornalista Rai, esperto di Afghanistan, spesso nostro ospite in collegamento da Mosca, autore di Corrispondenze afghane, storie e persone in una guerra dimenticata, di Poets and Sailor 2019 e di Afghanistan missione incompiuta 2001-2015 del 2016. Buongiorno Nico Piro.
Buongiorno a te e ai tuoi radioascoltatori.
Allora, io comincerei con Francesco Ricci. Lei era a Kabul quando sono entrati i talebani, è riuscito a uscirne poco dopo, esattamente una settimana fa. Ci può raccontare cosa ha visto?
Ma allora, quello che ho visto io, quello che abbiamo visto noi, è un po' quello che hanno visto in realtà tutti sulla maggior parte dei media. Noi per fortuna tra virgolette da privilegiati abbiamo usufruito di un volo che, come sapranno poi tutti, è stato un volo diciamo organizzato dalla Farnesina, quindi abbiamo saltato l'aeroporto civile dove poi si sono ammassati tutti. Però c'è da dire una cosa, che abbiamo condiviso una parte della strada che diciamo è in comune tra le due destinazioni, e quel pezzo di strada che abbiamo visto sicuramente ci ha mostrato delle immagini estremamente forti, perché comunque per affrontare un tratto di strada che generalmente si può compiere in un quarto d'ora, in una mezz'ora, nonostante Kabul sia intrisa di traffico, ci abbiamo messo quasi 2 ore, e lì le scene che abbiamo visto sono state veramente le più disparate, perché era tutto praticamente bloccato, avevamo gente che camminava con i bagagli per cercare di recarsi all'aeroporto, abbiamo visto delle scene nelle quali c'erano persone che si inseguivano con delle armi, per cui diciamo veicoli abbandonati a bordo strada. Diciamo che il caos in quel frangente aveva un po' la parola che un po' riassume quella situazione lì.
Di queste immagini che lei ci ha dipinto, o comunque di questi episodi che ha visto, qual è quello che l'ha più colpita? Ci può dare una fotografia?
Ma era un po' percepibile la voglia di queste persone di voler raggiungere un posto che apparentemente poteva sembrare sicuro, unito ad uno stato d'animo che secondo me è lo stato d'animo che, come abbiamo sentito dall'intervista del vostro collega afgano, regna sovrano, che è quello dell'incertezza, no? Quindi gli afghani ora più che mai, perché in realtà poi lo sono da decenni, in una situazione di totale incertezza, perché non sanno cosa aspettarsi, non sanno quello che arriverà, sanno quello che è stato, e per cui questa incertezza si trasmetteva in tutti quei gesti che poi noi osservavamo con gli occhi, perché comunque erano scene in parte di disperazione, in parte paradossalmente anche di calma, perché poi l'afgano conosce bene la propria realtà e è quasi rassegnato alla propria realtà, quindi anche la strada che ci conduceva verso l'aeroporto era piena di tutte queste sensazioni che poi erano immagini. Quindi c'è chi con il trolley camminava tranquillamente come se fosse in realtà appena sceso da un aereo, c'è chi invece si affrettava correndo, c'è chi magari aveva avuto un incidente in macchina per cui litigava, c'è chi aveva abbandonato, magari c'era un camion abbandonato a bordo strada, c'è chi spingeva un carretto, c'è storie di quotidiana normalità e anormalità afghana.
Grazie Francesco Ricci. Un'ultima domanda. Ora lei è tornato da una settimana, esattamente una settimana, però credo lei continui ad avere alcuni contatti con dei suoi colleghi, amici, conoscenti in Afghanistan. In questa settimana, è una settimana di distanza, quali racconti le arrivano?
Allora, dal punto di vista del nostro ospedale non è cambiato poi molto, perché a dispetto della presa di potere dei talebani ancora diciamo il governo non si è istituzionalizzato, per cui non ci sono state delle norme che abbiano cambiato la nostra quotidianità. Io ho sentito i colleghi anche ieri sera, loro stanno lavorando a regime normale, i nostri colleghi stanno venendo normalmente al lavoro, comprese le nostre dipendenti donne. L'unica avvertenza che in molti hanno attuato è quella di magari vestirsi in maniera un pochino più tradizionale, benché dall'alto poi non siano partite indicazioni o costrizioni in tal senso. È proprio una fase di attesa, no? È proprio una fase di attesa che poi ci finirà nel momento in cui poi i talebani sveleranno la loro vera faccia.
Grazie Francesco Ricci per essere stato qui con noi.
A voi.
A questo punto, in questa fase di attesa, io coinvolgerei proprio Nico Piro, perché tra l'altro, riprendendo anche una frase che Emanuele Giordano ha detto venerdì scorso durante Tutta la città ne parla, voce storica Emanuele Giordano di Radio Tremondo ed esperto di Afghanistan, dice: il male assoluto è uno solo, la guerra. Era un intervento molto lungo. In questo momento la guerra è finita. Però qual è quindi adesso la situazione che si trovano a dover gestire i talebani, Nico Piro?
Ma è una situazione abbastanza complicata, perché i talebani sono stati uniti durante la guerra, lo saranno durante la pace? È la prima grande domanda. E non è facile, perché i talebani sono guidati non più dal Mullah Omar, che era il leader unico e riconosciuto, ma da Baradar che era sì il braccio destro di Omar, ma da 20 anni vive fuori dal paese, tra prigioni pakistane e la Quetta in Pakistan, così come in Qatar. I nuovi comandanti, giovani comandanti militari, o alcuni negli anni scorsi li ho incontrati in clandestinità a Kabul, riconosceranno la sua autorità? Primo tema. Secondo tema, l'Afghanistan dopo il 2015, cioè dopo la fine dell'economia di guerra con la fine della missione ISAF, è crollato in una feroce crisi economica, anche perché la cosiddetta ricostruzione occidentale non ha lasciato un apparato economico, quindi ora ci sono da pagare gli stipendi a questo ipertrofico apparato pubblico che è stato messo su dagli occidentali e gli stipendi ai comandanti che devono a loro volta pagare i soldati. Questo è un altro problema. Terza cosa, i talebani hanno capito, sanno anche per questo motivo e alla luce dell'esperienza del 96 quando rimasero isolati a livello internazionale, sanno che hanno bisogno di relazioni internazionali. Grazie agli americani, è un paradosso, ma grazie a Doha hanno assunto un'enorme legittimazione internazionale e ora stanno provando a, come dire, incassare nei loro rapporti, in particolare con Russia, Cina, ma anche, per esempio, può sembrare paradossale ma non lo è, con l'Iran. L'Iran sciita, che da anni è legato ai talebani sunniti, non solo per il comune odio per l'America, ma perché evidentemente l'Iran, come la Russia, come la Cina, non vuole focolai di estremismo islamico, non vuole l'ISIS alle sue porte o comunque nelle sue vicinanze.
Bene Nico, infatti, alla Russia poi ci arriveremo, però vorrei tornare su un altro dei temi che tu hai affrontato in questa tua risposta, ovvero il tema economico, perché tra l'altro dalla redazione ci arriva un suggerimento di lettura di un articolo del Financial Times che twitteremo dal nostro profilo Radio Tremondo, che affronta la questione economica sotto due punti di vista tra loro collegati, che sono quelli che tu hai evidenziato: le tasche dei talebani gonfiate dai proventi dell'economia sommersa dell'Afghanistan e la sfida appunto che il gruppo deve ora affrontare nel pagare stipendi del governo e mantenere il funzionamento dello Stato. Ci puoi fare un quadro sia dell'economia informale che di questo secondo elemento?
Sì, partiamo dal dire che il 75-80% del bilancio pubblico dell'Afghanistan è pagato da noi occidentali. Gli americani hanno congelato 10 miliardi quasi di riserve della Banca Centrale Afghana, quindi al momento l'Afghanistan è uno Stato in bancarotta. E questo è un grosso problema per i talebani e per il mantenimento, lo ripeto, della pace sociale. Come hanno vissuto in questi anni i talebani? Ma inizialmente soprattutto con donazioni e finanziamenti che arrivavano da privati dell'area del Golfo e dai famosi finanziamenti dell'ISI, dei servizi pakistani. Però i talebani in realtà, notate una cosa in questa offensiva, cosa hanno fatto negli ultimi 3 mesi? Si sono concentrati prima di tutto sui valichi di frontiera, non sulle grandi città. Sono arrivate nelle grandi città nella fase finale. Perché? Perché l'Afghanistan ha una sola grande enorme risorsa, la posizione. Quindi i talebani da sempre incassano, ma come facevano prima i mujahideen e come si faceva ai tempi dei caravanserrai e delle carovane, incassano dai passaggi, cioè garantiscono sicurezza alle merci in transito. Ecco perché questa volta hanno preso Spinball Duck, Ismail Kala e tutti gli altri valichi di passaggio, per esempio verso il nord. Altra cosa, i talebani si nutrono di estorsioni. Per esempio, per un periodo hanno bloccato la telefonia mobile nelle loro aree, costretto Roshana e le altre compagnie telefoniche a spegnere i ripetitori dopo le 18, ufficialmente perché non volevano essere tracciati dagli americani, in realtà perché vendevano nei loro call center le telefonate satellitari. A un certo punto hanno smesso e sono andati direttamente a prendere il pizzo da Roshana e dalle altre compagnie telefoniche, ed è la stessa cosa che fanno con il transito dell'oppio. C'è una sola industria nella quale loro sono direttamente coinvolti, l'abbiamo visto, è accaduto negli ultimi 2 anni, ed è l'industria mineraria. Industria mineraria significa però quelle poche cose che si possono estrarre con mezzi semplici, cioè i lapislazzuli, quelli che finanziavano Massoud, ma anche quelli che poi hanno fatto il blu della Cappella Sistina, il marmo e in minima parte gli smeraldi, perché gli smeraldi in realtà sono tutti quanti nelle miniere del Panjshir. Per il resto sappiamo, l'abbiamo scoperto negli ultimi 10 anni, che l'Afghanistan è ricchissimo di risorse minerarie, ma sono risorse minerarie che si devono sfruttare con alta tecnologia, come sta per esempio facendo la Cina con la miniera di rame nella provincia di Logar, tra l'altro mai attaccata dai talebani.
Ecco Nico Piro, prima di chiudere questa nostra prima parte, una domanda specifica va proprio all'oppio. Tu per esempio hai scritto come l'oppio sia stato usato sia dai Mujahideen appunto che dai talebani, come sia stato usato dall'Alleanza del Nord, poi l'hanno usato anche i politici cosiddetti democratici, quindi tutti ne hanno ricavato soldi. Però a oggi, in questo sistema economico che abbiamo appena cercato di tratteggiare, quanto sono rilevanti i profitti che derivano dall'oppio?
Allora, per i talebani relativamente poco, nel senso che i talebani non sono narcotrafficanti, i talebani estorcono, impongono tangenti o pedaggi, tasse, loro le chiamano tasse, sul transito dell'oppio dalle loro zone. Ovviamente è una parte importante di incassi. Su questo non tutti sono d'accordo, gli Stati Uniti invece ritengono che siano direttamente coinvolti anche nella produzione, smentiti da testimonianze sul campo ma anche da altri studiosi. C'è però da dire che l'oppio nel 2001, quando siamo arrivati in Afghanistan, c'era uno dei quattro pilastri della missione, era la cancellazione delle piantagioni di oppio. Bene, dal 2001 al 2017 l'instabilità della guerra, la corruzione del governo centrale, la fame di soldi dei guerriglieri ha fatto in modo che la superficie coltivata ad oppio quadruplicasse. Poi c'è stato un calo fisiologico nel 2018, ma secondo l'ultimo rapporto ONU un altro aumento del 40%. Quindi praticamente oggi l'Afghanistan è un narcostato dove il principale datore di lavoro illegale è l'industria da oppio, 400.000 posti di lavoro, che veniva paragonata a un'industria che ormai non c'è più, cioè alle forze di sicurezza che davano altri 400.000 posti di lavoro. Ora sarà molto difficile, molto difficile tornare indietro. Purtroppo il conflitto, che doveva, come tutte le guerre dopo 11 settembre, che doveva portare pace, ha in realtà complicato i problemi e ha generato sicurezza più che sicurezza.
E proprio poi su questo ci sposteremo appunto nella seconda parte. Nico Piro, rimani con noi. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori, se vogliono mandare messaggi, sms, whatsapp, al 335-56-34-296.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful, no matter when it started, when we began. It would have been true if we had started a month ago or a month from now. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. It's just a fact.
Stiamo sentendo la voce del presidente statunitense Joe Biden, che nella conferenza stampa di ieri ha affermato che l'evacuazione di migliaia di americani e dei loro alleati afghani da Kabul sarebbe stata difficile e dolorosa, non importa quando è iniziato o quando abbiamo iniziato. E poi, rispondendo alle domande, ha detto che era possibile che la sua scadenza per il completamento dell'evacuazione il 31 agosto sarebbe stata estesa. La fonte dell'audio che abbiamo appena sentito è il Guardian, nella conferenza stampa di Biden del 22 agosto di ieri. Ora, appunto, questa è la situazione degli Stati Uniti. Da un lato hanno ordinato a 6 compagnie aeree commerciali di aiutare a trasportare gli sfollati. Dall'altro si potrebbe estendere la scadenza del ritiro dal 31 agosto per appunto la rimozione di tutte le truppe dall'Afghanistan. Per capire qualcosa in più sul caos che ha travolto anche l'amministrazione USA, abbiamo chiamato Dario Fabbri, americanista, coordinatore Limes per le Americhe e voce di Radio Tremondo. Buongiorno Dario Fabbri, bentornato qui con noi a Radio Tremondo.
Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti.
Puoi provare a darci un'idea, Dario Fabbri, o una spiegazione riguardo alle decisioni che l'amministrazione USA ha comunicato in queste ultime ore?
L'amministrazione USA, cioè l'amministrazione Biden in questo caso, non si aspettava tanta velocità, ormai lo sappiamo, nella presa del territorio da parte dei talebani, sottovalutandone evidentemente l'acume. Gli americani hanno già stabilito nel febbraio 2020 di lasciare il paese ai talebani, ma negli ultimi mesi poi si erano accordati ulteriormente, avevano confermato la data del 31 agosto e si aspettavano essenzialmente che i talebani cominciassero la transizione definitiva verso il potere a partire da settembre. più o meno da un lato scambiandoli per anglosassoni, quindi l'abbiamo messo nero su bianco, tu sei anglosassone, vedi il mondo esattamente come lo vedo io e di qui ci muoviamo. Già questo era di per sé discretamente improbabile, ma in più bisogna mettersi anche nei panni dei talebani, è un esercizio un po' audace, ma per comprendere gli attori sul terreno è impossibile vederli soltanto da una prospettiva. I talebani hanno capito come inevitabile che fosse che prendere il territorio, imporre il fatto compiuto era l'unica via per poi costringere gli americani ad andarsene definitivamente. Insomma, gli americani che se ne sarebbero andati l'hanno detto, l'hanno messo addirittura in un contratto siglato a Doha, ma sono tanti anni che lo annunciano, quindi vista dai talebani il dubbio era se poi rimangono, visto che più volte hanno annunciato ritiri, non solo in Afghanistan, e poi qualche migliaio di militari rimane, così come rimangono anche i contractors, eccetera. Quindi hanno pensato sbrighiamoci, costringiamoli ad uscire con il fatto compiuto. Per ora, al di là di questo, stanno rispettando gli accordi relativi al 31 agosto, i talebani, cioè non interferiscono, almeno per quanto ne sappiamo fino adesso, con le operazioni statunitensi ed occidentali, lasciando che se ne vadano, ma si devono sbrigare. Infatti le dichiarazioni delle ultime ore, che sono anche un bluff da parte talebana, è no, il 31 agosto è la data definitiva, rispondendo proprio a quello che diceva Biden ieri sera, ovvero ci vorrà un po' di più, non sappiamo quanto. Questo po' di più mette molta paura ai talebani, perché si chiedono appunto qual è la questione. Se davanti alle immagini cui faceva riferimento Biden, Biden dice non importa che immagini mettete in televisione, diceva in quell'audio, davanti a quelle immagini, se l'opinione pubblica americana si indigna definitivamente, molto molto improbabile aggiungo io, ma i talebani non lo possono dare per certo, se si indignasse definitivamente, costringesse l'amministrazione americana a restare di più, e per i talebani sarebbe un danno gigantesco. Quindi in questo momento la confusione deriva da una presa del potere più veloce di quanto previsto dagli americani da parte talebana, sebbene già concordata tra Washington e loro, e la necessità di evacuare decine di migliaia di persone da Kabul in un paese che sul piano infrastrutturale semplicemente non esiste.
Oh, qui si aggiunge anche un'altra questione, Dario Fabbri, la questione delle armi lasciate dagli statunitensi sul territorio, o meglio quelle lasciate alle forze afghane, no? Che avrebbero dovuto mantenere l'ordine. Ecco, sono usciti vari articoli anche sulle quantità di armi, però non c'è mai troppa chiarezza. Ora, la presenza di tutte queste armi di cui si sono impossessate anche i talebani, nel caso di uno scontro o in cui i talebani dovessero provare a minacciare uno scontro se gli statunitensi non se ne dovessero andare, possono provocare un notevole danno? È probabile, secondo te, che ciò avvenga?
Gli scontri ci potrebbero essere senza dubbio se gli americani continuassero a rimanere sul territorio troppo a lungo. In queste ore, proprio mentre parliamo, talebani americani continuano a sentirsi, trattano, non ci deve essere confusione su questo. I talebani sono da molto tempo l'interlocutore diretto degli americani, con i quali parlano proprio al telefono, si incontrano, eccetera. Cioè non parliamo di un soggetto oscuro per gli Stati Uniti. Il punto è quanto gli americani ci metteranno ad andarsene definitivamente. Il terrore per i talebani, ripeto, è che gli americani cambino idea, anche parzialmente, sfruttino l'insurrezione del Panjshir per dire no, però c'è una parte che dobbiamo difendere, che si facciano prendere dall'emotività. In quel caso gli scontri potrebbero esserci, e come? Con i talebani, perché i talebani a quel punto valuterebbero che cosa? Direbbero il modo migliore per accelerare l'uscita e infliggere loro perdite, perché l'opinione pubblica americana allora direbbe basta, andiamocene, non perdiamo altro tempo. Il fatto che si siano impossessati di armamenti, addirittura uniformi statunitensi, fa parte dell'incipit del mio intervento, cioè gli americani non si aspettavano non solo questa velocità nel recuperare il territorio da parte dei talebani, ma non si aspettavano, e questo è più peculiare, che l'esercito afghano si dileguasse con tale velocità, semplicemente perché una volta che gli americani in testa, ma i pakistani neanche a dirlo, i cinesi, i russi, i turchi, tutti coloro che contano, hanno stabilito che i talebani devono tornare al potere, l'esercito afghano, che pur ha avuto delle sacche di resistenza dallo Stato Maggiore in giù, si sono posti il dilemma, che era di facile soluzione, ma che cosa moriamo a fare se già tutto deciso, l'esito della partita, punto interrogativo, e la scelta è stata automatica.
Grazie, grazie Dario Fabri. A questo punto tornerei a Nico Piro, che tra l'altro è collegato da Mosca, e gli chiederei di spiegarci quale direzione, abbiamo nominato la Russia, quindi quale direzione stia prendendo Mosca, che posizione occupa nel dibattito politico locale l'Afghanistan e soprattutto quale è l'eventuale pianificazione di Mosca nei confronti di quella che è stata definita una nuova era con il governo dei talebani.
Ma è poco ma sicuro, Mosca da anni si preparava a questo momento. Consideriamo che nella opinione pubblica, nella memoria storica, nella memoria collettiva, il ritiro dell'89 è stato letteralmente cancellato, non è più una ferita aperta nella coscienza russa. La Russia, tant'è vero che nel 2019, quando si sono celebrati i 30 anni dal ritiro, l'hanno fatto, io ero con loro, un piccolo gruppo di veterani nel piccolissimo museo che ricorda quella guerra. Per il resto non c'è segno in tutta la capitale o nel resto della Russia memoria di quella guerra. La Russia da anni si prepara con contatti con i talebani, tant'è vero che a un certo punto durante la presidenza Trump si era detto che i servizi accusavano Mosca di mettere taglie sulla testa dei militari americani in Afghanistan. Si è preparata non solo con rapporti, diciamo, segreti, ma anche con rapporti pubblici, col famoso Moscow Format, cioè i colloqui di Mosca che hanno visto qui in un albergo della capitale sia i talebani che personalità vicine al governo. Cosa vuole Mosca? Mosca ovviamente vuole occupare quel vuoto politico-diplomatico che si sono lasciati dietro gli Stati Uniti, lo vuole fare in un'area che a lei è vicina, però soprattutto vuole anche evitare, perché l'incubo della Cecenia è sempre vivo, evitare che un Afghanistan instabile diventi base per i terroristi. Tra l'altro su questo punto va detto che l'Afghanistan è già base per i terroristi, nel senso che, e qui torniamo anche al fallimento dell'accordo di Doha, nel nord del paese ci sono basi del movimento islamico dell'Uzbekistan e del movimento islamico del Tagikistan. Inoltre c'è un recente rapporto ONU che dichiara come i talebani hanno ancora rapporti con Al-Qaeda, seppur un'Al-Qaeda ridotta ai minimi termini in Afghanistan. Ed era questo uno dei pilastri dell'accordo di Doha. Accordo di Doha che, tra l'altro, ricordiamo, solo è stato accompagnato da un lasciapassare per consentire ai talebani di circolare liberamente e di arrivare quindi a Doha in Qatar, ma i talebani hanno usato quel lasciapassare per andare a Teheran, per andare a Mosca, per andare a Pechino, per fare tutta una serie di visite nell'area, e hanno assunto una legittimazione internazionale che ne dimostra il loro cambiamento. Cambiamento in che senso? I talebani restano dei feroci fanatici religiosi, ma hanno fatto due grossi cambiamenti. Uno a livello di comunicazione: impiccavano le televisioni ai pari della luce, da anni invece gestiscono con sapienza la campagna sui social media, una campagna di controinformazioni sui social media in Afghanistan, tant'è vero che tra noi giornalisti che seguiamo l'Afghanistan girava una battuta: è più facile sentire Zabibullah, cioè il portavoce dei talebani, che il portavoce all'epoca di Ghani. Dall'altro hanno fatto un upgrade diplomatico, cioè si rendono conto che hanno bisogno di relazioni internazionali, non vogliono più essere lo Stato riconosciuto solo da tre paesi stranieri come fu nel 96. Ovviamente però, come diceva prima Francesco, bisognerà capire tutte queste promesse verso gli afghani dei talebani che faccia avranno. Io ripeto sempre una cosa: questa non è la fine della guerra, questa è, cioè, ovviamente ci auguriamo che sia la fine della guerra per i civili afghani che hanno pagato un prezzo altissimo in questi anni, però c'è da dire che la storia dell'Afghanistan degli ultimi 42 anni ci dimostra che ogni volta è un nuovo inizio. Cambiano i titolari, ma la guerra continua.
Grazie Nico Piro e grazie ai nostri ospiti, a Dario Fabri e a Francesco Ricci. Adesso il Radio 3 Mondo finisce qui, è il momento dei saluti. Torniamo domani alle 6:50 con la rassegna della stampa estera. In questi microfoni sarà Costanza Spocci. La linea passa a Radio 3 Scienza. I saluti vi arrivano anche dalla curatrice del programma, Anna Maria Giordano, in redazione Costanza Spocci, alla console Vittorio Vitiello, in regia Maria Chiara Beranek. A tutti un augurio di buona giornata da Giulia De Luca con i programmi di Radio 3.